Buonasera. Buonasera a tutti. Io comincerei con qualche minuto di ritardo rispetto alle 20:15 su cui era convocata la preseduta. Iniziamo con la trattazione delle interrogazioni che precedono la seduta formale del Consiglio Comunale del 29 luglio 2026. Abbiamo un solo punto in preseduta, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto richiesta di aggiornamento, esito e impatto sociale del progetto Tavolo della Povertà e Contrasto alla Marginalità, costituito con deliberazione di giunta numero 87/2021 e attuato con determinazione numero 594/2021. Passo la parola al consigliere, consigliere Zanoli, per la lettura dell'interpellanza. Prego.
Premesso che con la deliberazione di giunta comunale numero 87 del 21/10/2021 veniva istituito il tavolo povertà, finalizzato all'analisi, all'approfondimento e alla mappatura delle situazioni di marginalità economica, educativa, digitale, scolastica, sociale e lavorativa aggravate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con la successiva determinazione dirigenziale numero 594 del 29/10/2021, quinto settore servizi alla persona, veniva affidato l'incarico di supporto tecnico e ricognizione alla società Praxis SRL per un importo complessivo di 8.099,99 euro. Con la successiva determinazione dirigenziale numero 759 del 13/12/2021, quinto settore servizi alla persona, veniva affidata un'integrazione di denaro per ulteriori servizi alla società Praxis SRL per un importo complessivo di euro 1.999,58. Con la successiva determinazione dirigenziale numero 479 del 18/10/2022, quinto settore servizi alla persona, veniva affidata un'integrazione di denaro per ulteriori servizi alla società Praxis SRL per un importo complessivo di 2.440 euro. Il provvedimento stabiliva un cronoprogramma stringente, prevedendo che le attività del tavolo e la redazione del documento strategico finale dovessero concludersi improrogabilmente entro il 31/12/2021. Considerato che l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa era quello di tracciare le linee strategiche future per ricalibrare e aggiornare gli interventi di sostegno sul territorio, tra cui la convenzione con l'Associazione Solidarietà in Rete, intercettando non solo la povertà cronica, ma anche le nuove fragilità post-pandemiche. A distanza di diversi anni dall'avvio del progetto e dall'investimento di risorse pubbliche, la cittadinanza e il Consiglio Comunale non hanno ricevuto aggiornamenti sistematici circa la reale messa a terra di tale piano strategico. È dovere delle istituzioni verificare l'efficacia della spesa pubblica, accertandosi che gli studi teorici e i tavoli tecnici si traducano in benefici tangibili per le fasce più deboli della popolazione. Lunedì 3 ottobre 2022 presso Villa Boschetti fu presentato alla cittadinanza il report Le povertà a San Cesario, ricognizioni e piste di lavoro. Interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere. Esito della ricognizione. Si richiede di fornire copia scritta del report La povertà a San Cesario, ricognizioni e piste di lavoro ed eventuali altri successivi. 2. Soluzioni concrete e riforme. Quali soluzioni pratiche, progettualità e riforme strutturali siano scaturite dalle risultanze di quel tavolo tecnico e in che modo siano state aggiornate le convenzioni con i soggetti del terzo settore operanti sul territorio, esempio solidarietà in rete. 3. Benefici per l'utenza. Quali benefici concreti e misurabili abbiano tratto i cittadini in stato di bisogno e marginalità economica, digitale ed educativa dalle strategie adottate grazie a quello studio? 4. Evoluzione del fenomeno. Qual è l'attuale fotografia della povertà a San Cesario sul Panaro rispetto ai dati emersi all'epoca e se le nuove fragilità intercettate nel 2021 siano state efficacemente contrastate o se si siano cronicizzate? 5. Continuità del tavolo. Se la cabina di regia e il tavolo povertà abbiano continuato a riunirsi negli anni successivi o se l'esperienza si sia conclusa isolatamente con il termine del post-emergenza. 6. Costo del progetto. Di comunicare la spesa totale del progetto alla data odierna.
Grazie al consigliere Zanoli, delego a rispondere all'interpellanza al vice sindaco Maria Cristina Fabbri.
Allora, vado in ordine come nell'interpellanza. Allora, l'esito della ricognizione sarà in allegato alla risposta, il report alla povertà San Cesario, ricognizione piste di lavoro, che è questo. Due, parliamo delle soluzioni concrete e riforme. Il peso della crisi sociale ed economica ha accelerato i processi di graduale impoverimento, ha aumentato le disuguaglianze e il numero di famiglie che hanno dovuto rivolgersi al sistema dei servizi per chiedere aiuti e supporti per affrontare le spese ordinarie, casa, beni alimentari, salute. La povertà inoltre si è allargata in modo trasversale, arrivando ad interessare anche persone che faticano a percepirsi in questa nuova condizione e che talvolta i servizi rischiano di non riuscire ad intercettare. Alle fasce quindi di popolazioni in condizioni di povertà cronicizzata, anche con dinamiche intergenerazionali, si è quindi aggiunta quella che vive in una condizione dinamica, in cui si alternano momenti di difficoltà ad altri momenti di minor bisogno. In generale, le difficoltà economiche non consentono una piena partecipazione sociale e culturale e generano condizioni di isolamento e di esclusione. Riducono le prospettive educative dei minori, amplificano le disuguaglianze e perpetuandole tra le generazioni, influenzando il prendersi cura di sé e quindi la condizione di salute. Il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, a fronte di una multifattorialità che caratterizza il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, anche in esito a quanto emerso nel report, prima citato, le povertà San Cesario, ricognizione e piste di lavoro, ha messo in campo negli ultimi anni risposte complesse in grado di cogliere la specificità di ogni singola condizione di disagio, costruendo progettazioni che combinino il supporto economico ad altri e diversi tipi di risorse più orientate a offrire opportunità di attivazione, inclusione e partecipazione sociale. Pertanto il lavoro di comunità volto alla promozione e costruzione di alleanze fra servizi pubblici, intendo sociali, sanitari, del lavoro, e risorse formali, terzo settore e informale, reti di solidarietà e reti di vicinato, del territorio è diventato sempre più parte di una strategia organica di contrasto alla povertà di persone e gruppi. Particolare importanza ha pertanto assunto la collaborazione con l'Associazione Solidarietà in Rete, con cui, sulla base di apposito accordo e procedure territoriali definite, sono attivate specifiche progettazioni a contrasto della povertà, che prevedono l'apporto di risorse umane ed economiche pubbliche e private. E vi do due dati. Nel 2024 il numero di nuclei per cui sono state attivate progettualità congiunte sono stati 28 e nel 2025 i nuclei familiari erano 23. Inoltre sono stati avviati a cadenza trimestrale incontri tra i referenti di solidarietà in rete e i referenti del servizio sociale territoriale per monitorare l'andamento delle attività condivise, condividere nuove strategie ed eventualmente modificare le modalità di collaborazione per renderle maggiormente funzionali alla realizzazione degli interventi. Al fine inoltre di favorire l'integrazione con la rete territoriale di cui abbiamo parlato prima, si è promossa la collaborazione dell'associazione con servizi distrettuali, quali in particolare lo sportello stranieri, il centro per l'impiego e il centro per le famiglie. Punto 3. I benefici per l'utenza. La promozione del lavoro comunitario e di prossimità e la formazione di alleanze e l'integrazione delle molteplici risorse e competenze presenti sui territori ha consentito di rafforzare l'approccio multidimensionale della presa in carico, indispensabile sia per la gestione dei casi complessi che delle nuove povertà. La costruzione di alleanza fra servizi pubblici, come abbiamo detto prima, risorse del territorio, ha consentito di mettere in campo una strategia organica e strutturata di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di persone e gruppi. evoluzioni del fenomeno. Nell'anno 2024-2025, do due dati, lo sportello sociale, che è il primo accesso e la valutazione, nel 2024 ci sono stati 415 nuclei familiari, nel 2025 450. L'area di inclusione e contrasto alla povertà nell'anno 2024 ha seguito 51 nuclei familiari e nel 2025 44. E l'area di responsabilità genitoriale e tutela dei minori nell'anno 2024 ha seguito 32 nuclei familiari e nel 2025 43. Quinto punto, il tema della continuità del tavolo. Il tavolo povertà era stato costituito come lavoro temporaneo con una finalità specifica, elaborare strategia. Conclusa tale attività con la redazione del documento finale prima citato, il tavolo ha terminato il proprio mandato, ma il lavoro non si è interrotto. Al contrario, le analisi e le indicazioni emerse sono confluite nella programmazione ordinaria del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione, del SORVAR, e hanno contribuito ad orientare le modalità operative adottate negli anni successivi. A distanza di 4 anni, molte delle criticità individuate dal report, cito alcuni esempi, il fenomeno nuovo dell'impoverimento del ceto medio, quello di cui si parla tanto negli ultimi, ahimè, 2 anni, delle famose nuove povertà, il grave problema delle case a prezzi accessibili, la demografia, la necessità di continuare a sviluppare il lavoro sull'invecchiamento attivo e dei servizi di prossimità, il tema delle famiglie monogenitoriali, dei padri separati e il disagio psicologico. Sono, per citare, le cose più importanti, si sono purtroppo confermate e in alcuni casi accentuate. Questo conferma come il percorso avviato nel 2021 abbia rappresentato un importante strumento di lettura anticipata dei cambiamenti sociali in atto, consentendo ai servizi di prepararsi ad affrontare fenomeni che oggi caratterizzano purtroppo stabilmente la domanda di intervento sociale. Costo del progetto. Il costo complessivo del progetto alla data odierna corrisponde agli importi riportati nell'interpellanza, per un totale di €12.539. L'investimento sostenuto ha consentito di dotare l'amministrazione e il servizio sociale di uno strumento di analisi e programmazione che ha orientato negli anni successivi l'evoluzione delle politiche di contrasto alla povertà e alle nuove fragilità sociali, contribuendo a rendere più efficace la rete dei servizi e la preziosa collaborazione con il terzo settore. L'esperienza dimostra come la conoscenza dei fenomeni sociali rappresenta una componente essenziale nelle politiche pubbliche. Comprendere tempestivamente l'evoluzione dei bisogni della comunità significa poter progettare servizi più adeguati, costruire reti territoriali più solide e utilizzare in modo più efficace le risorse pubbliche.
Grazie al Vice Sindaco, ripasso la parola al gruppo per un commento sulla risposta del Vice Sindaco. Grazie.
No, chiedevo solo una curiosità, quindi il tavolo delle povertà come unico alter ego, diciamo, del terzo settore ha avuto solidarietà in rete? Basta? Quindi niente Caritas, niente? Va bene.
Grazie consigliere, si conclude qui la presseduta, tempo qualche minuto che i consiglieri prendono posto e poi dopo cominciamo con la seduta ordinaria invece del Consiglio Comunale, giusto 2 minuti e poi iniziamo. Buonasera, se i consiglieri prendono posto, cominciamo con la seduta. Buonasera di nuovo a tutti, vi do il benvenuto alla seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2026. Abbiamo concluso poco fa la preseduta che vedeva un'interrogazione che è stata trattata prima dell'inizio formale della seduta. Procediamo adesso quindi con le operazioni di validazione. Do il benvenuto e buonasera al nostro segretario comunale, dottoressa Maglione, a cui cedo la parola per l'appello. Prego, dottoressa.
Sì, buonasera. Allora, facciamo l'appello. Zuffi.
Presente.
Morini.
Presente.
Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli Lara. Assente. Rosi Rita.
Presente.
Meleu Tamara. Assente. Romagnoli Davide.
Presente.
Fabbri Maria Cristina. Presente. Zanoli Mirko.
Presente.
Boni Lodovica.
Presente.
Piccinini Sabina.
Presente.
Rosi Luciano.
Presente.
Ok, quindi il numero legale c'è. Pancaldi Fabrizio, assessore esterno, c'è, presente. Birichetti Luca, assente.
Grazie, la seduta è valida. Cominciamo con l'ordine del giorno. Il primo punto che abbiamo è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Come di consueto, chiedo ai capigruppo se hanno avuto modo di leggere i verbali, se ci sono osservazioni, commenti o interventi da fare. Direi che non ci sia nulla, quindi metto in approvazione il punto 1, lettura approvazione verbali seduta precedente. Chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti. L'atto è approvato all'unanimità. Passo al punto 2, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza numero 607/2026 depositata il 24 maggio 2026 ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000 e contestuale variazione di bilancio al bilancio di previsione 2026-2028. Presento l'atto che abbiamo già illustrato in sede di conferenza dei capigruppo, ai gruppi consigliari. È una fattispecie per la quale siamo obbligati per natura a comunicare al Consiglio Comunale, quindi a dare comunicazione formale, oltre che a modificare lo strumento di programmazione del bilancio 26-28, perché a tutti gli effetti è un debito fuori bilancio. Ve lo spiego molto brevemente, non ha ovviamente ripercussioni dal punto di vista della tenuta complessiva del nostro bilancio, però tale è come fattispecie. Si tratta complessivamente di una spesa di 1.513 euro ed è sorta e si rende necessaria questa comunicazione perché il Comune è stato risultato soccombente innanzi al giudice di pace in una causa in cui avevamo portato noi per richiedere il risarcimento di archetti stradali che erano stati danneggiati da un'autovettura che era uscita di strada. Il giudice di pace di fronte alla nostra richiesta ha ritenuto che il Comune non avesse titolo a ottenere questo risarcimento e ci ha condannato al pagamento delle spese di registro e delle spese legali della controparte, appunto per la somma che vi ho indicato. Andiamo contestualmente quindi a iscrivere al bilancio queste somme, in spesa naturalmente 1.500 che vi ho detto, pareggiato da una somma di pari entrata, perché ci avvaleremo della copertura assicurativa che ci copre in questi casi per situazioni di questo tipo, quindi non andiamo a erodere stanziamenti già previsti. È un'entrata e uscita come saldo zero. Annuncio già che, visto le motivazioni che ci sono state addotte dal giudice di pace, è intenzione dell'ente a ricorrere in appello, quindi adesso procediamo con quanto la legge ci obbliga a fare, sperando naturalmente che l'appello sia e ci dia un esito diverso. A chi la parola? Consigliere Melli?
Sì, banalmente per dire che questo, da quello che abbiamo capito sia oggi che durante la capigruppo, mi sembra essere banalmente un atto dovuto. Mi lascia banalmente a me personalmente perplesso il fatto che determinate cose debbano passare per il Consiglio Comunale, non oso immaginare ciò che può avvenire in comuni più grandi come Milano o altre città, però ad ogni modo è un qualche cosa di dovuto, sa da fare. Ho capito che comunque andremo a ridiscutere la cosa, e comunque vabbè, è una partita con un ingresso e un'uscita, e il nostro voto inevitabilmente non potrà che essere favorevole.
Ringrazio il consigliere Melli, la parola al consigliere Lodovica Boni.
Buonasera a tutti. No, volevo chiedere una curiosità, cioè quali sono queste motivazioni per cui hanno fatto rigettare la richiesta di rimborso? Perché la cifra è piccola, è solo una curiosità per sapere se la strada è pericolosa, c'era una buca, c'era qualcosa che non andava nel percorso.
Allora, provo a sintetizzare velocemente quello che è stata la sentenza del giudice, rimandando poi alla lettura della sentenza, naturalmente, la parte complessa. La strada è una strada che conoscete bene perché è via Martiri al Treoli, nel tratto che da via per Spilamberto va verso il ponte di Spilamberto. Come vedete, come sanno bene i consiglieri, quella strada vede in fregio a tutta la strada un lungo tratto in cui la carreggiata delle auto è divisa alla ciclabile con gli archetti, quindi è molto frequente queste situazioni. Non era mai capitato, di solito avevamo sempre ottenuto il rimborso. In questo caso è stato un sinistro dovuto al fatto che la macchina, l'autovettura che è uscita di strada, è uscita perché ha dovuto, così è scritto nella sentenza, schivare un'altra autovettura. Facendo questa manovra per schivare un pericolo, è uscita di strada e ha torto gli archetti. Il giudice ha ritenuto che, non essendoci collisione, non ci fosse diritto da parte dell'ente al risarcimento. È una cosa che naturalmente noi obiettiamo, perché ci sono, lo dico senza, cioè sostituendomi ai tecnici comunali che hanno consigliato di presentare appello, numerose sentenze analoghe che dicono invece anche qualora vi sia un'uscita di strada c'è comunque un danneggiamento, un danno alla proprietà pubblica, e quindi credo sia nostro diritto provare a recuperare queste somme. Naturalmente, lo specifico, 1.500 euro non è l'ammontare del danno, noi il danno l'abbiamo già in un qualche modo coperto col bilancio comunale ripristinando, quello era di qualche migliaio di euro, non tanto di più, ma era di più. Queste sono le spese legali che sono state, che dobbiamo riconoscere in quanto soccombenti in causa. Quindi insomma non c'è nessun elemento, direi, di lettura particolare. Spero di aver risposto. Consigliere Zanoli.
Sicuramente, cioè anche noi siamo per votare a favore, perché chiaramente la richiesta del Comune sembra assolutamente pertinente, perché c'è stato creato un danno alla collettività. Io, a differenza di Melli, invece sono sempre contento quando le cose passano per il Consiglio, perché è sempre un elemento di trasparenza, perché intanto vengono informati i consiglieri e di conseguenza vengono anche informati i cittadini, diciamo, delle varie cioè questo qua è un passaggio, voglio dire, che è obbligato. Io applaudo il passaggio obbligato, perché in questo caso pare che comunque il Comune abbia le sue ragioni, eccetera, ma ci potrebbero anche essere dei casi dove si potrebbero creare dei danni erariali, perché ipoteticamente il Comune ha fatto qualcosa di non giusto, se ci fossero dei danni a livello economico causati dall'amministrazione, a me piacerebbe che noi lo sapessimo, e soprattutto la popolazione, i cittadini sapessero. Quindi io plaudo al fatto del passaggio in Consiglio, ma nel caso specifico chiaramente voteremo a favore, perché appare palese che il Comune si sia mosso in maniera corretta.
Grazie. Altri? Consigliere Rosi, Luciano.
No, ne abbiamo già parlato in preconsiglio, nella conferenza dei capigruppo, e ritengo, cioè, l'atto è dovuto, per cui è stato presentato correttamente, perché un debito fuori bilancio va sempre portato in consiglio, va commentato. Comunque il Comune è assicurato, il giudice di pace ha dato ragione, ma non c'è nessuna testimonianza, nessuno ha visto, per cui ha preso per buono quello che è stato dichiarato, ma va bene che ci sia un ricorso, quindi esprimiamo parere favorevole anche noi.
Ringrazio consigliere Rosi, altri che desiderano intervenire? Non vedo richieste di intervento, quindi se i consiglieri non desiderano più intervenire io metto in approvazione, anzi metto in votazione il punto all'ordine del giorno numero 2, che è il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza 607/2026 depositata il 24 maggio. Chiedo ai consiglieri chi è favorevole, contrari, astenuti. Voto all'unanimità, quindi l'atto è approvato. Grazie. Procedo speditamente al punto successivo, ordine del giorno numero 3, assestamento generale di bilancio 2026-2028 e salvaguardia degli equilibri per esercizio 2026 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Il motivo per cui ci troviamo sempre sul finire di luglio con i consigli comunali è anche in ragione di questo adempimento importante che il testo unico degli enti locali assegna ai comuni, che è la verifica dell'assestamento di bilancio. La norma ci impone di fare almeno una volta l'anno e comunque entro il 31 di luglio una verifica di quello che è la situazione finanziaria complessiva e del permanere degli equilibri di bilancio. Quello che trovate molto ben espresso nella relazione che è stata accompagnata a questa delibera, riprendo alcune parti che secondo me sono significative, poi naturalmente farò un commento più di tipo politico perché i numeri anche qui sono stati ben illustrati nella capigruppo. L'analisi come si svolge la parte di salvaguardia, cioè una parte fondamentale che riguarda sostanzialmente, e la parte più importante, l'andamento generale delle entrate e delle quote che in un qualche modo sono rilevanti ai fini dell'equilibrio complessivo, oltre naturalmente a poi verificare tutto secondo il meccanismo di calcolo che la normativa stessa prescrive per andare a determinare appunto la non negatività del saldo di bilancio. Abbiamo fatto un'analisi quindi delle entrate tributarie a partire e anche dalle extra tributarie a partire dal Fondo di Solidarietà Comunale, su cui abbiamo una bella notizia, nel senso che ci è stato trasferito una quota che è un LEP, quindi un livello essenziale di prestazioni legato al trasporto disabili, che pensavamo di non iscrivere a bilancio e che invece c'è stata corrisposta, anche perché ci siamo attivati per fornire questo servizio, quindi è una maggiore entrata di circa 17.000 euro. Per quanto riguarda l'andamento dei tributi, l'addizionale IRPEF e soprattutto l'IMU sono in linea o non presentano una criticità particolare per quanto riguarda la situazione al 30 giugno, tant'è che in questa variazione di bilancio non trovate, contrariamente ad altre volte in cui è stato fatto, delle modifiche agli stanziamenti di entrata. Talvolta se gli scostamenti o se l'andamento riflette una gestione in più e in meno si va a operare prudenzialmente delle modifiche alle previsioni, no, abbiamo ritenuto non fosse questo il caso e quindi manteniamo le previsioni che sono state approvate dal Consiglio Comunale nello schema di bilancio 26-28. Vi do un dato interessante che credo sia di interesse appunto per i consiglieri. Una delle quote che teniamo monitorato con più attenzione, che è meno strutturale rispetto ai tributi, anzi per nulla strutturale, è la quota del recupero evasione IMU, perché è condizionata al lavoro che fa l'ufficio tributi, ma soprattutto è condizionata all'insorgenza di situazioni di evasione e elusione. Abbiamo accertato al 30 giugno 231.354 euro a fronte di una previsione di bilancio di 350.000. Il cancello tutte le volte suona, non preoccupatevi. Siamo quindi, per quanto riguarda il recupero di evasione IMU, ripeto, 350.000 euro di previsione sull'anno 26, quindi una quota molto importante dal punto di vista della tenuta complessiva del nostro bilancio, quindi al 66% di accertato. Quando parliamo di accertato ovviamente parliamo di entrate sicure, a differenza della previsione che invece è tutta da realizzare, quindi al 50% diciamo dell'anno solare siamo quasi al 70% dell'accertato. È sicuramente un dato positivo, nulla ci dice che certamente recupereremo anche il 30, però più ci avviciniamo alla previsione, più sicuramente, e prima lo facciamo, più sicuramente si è verificato quello. La quota complessiva, oltre ai 350 dell'IMU, riguarda della del recupero evasione si attesta a 371.000, i 21 che non riguardano l'IMU sono entrate che noi accertiamo una volta che entrano e riguardano le code tributarie di tributi che il comune non gestisce più o quote minori rispetto a canone unico e altra contribuzione di altro tipo. Una delle entrate che mi premeva rappresentare e che è sicuramente di interesse per il Consiglio Comunale riguarda il codice della strada, le sanzioni per codice della strada. Anche qui non andiamo a modificare nulla di particolare, siamo abbastanza in linea con l'andamento del 2024-2025, abbiamo accertato circa 36.000 euro a fronte di un'entrata prevista di 83, quindi siamo sostanzialmente in linea. In capigruppo, ed è il motivo per cui ho citato questo andamento, che dal punto di vista di un bilancio come il nostro, che viene accertato per competenza, non presenta criticità, ma dal punto di vista della cassa, che è un elemento rilevante come complementarietà di bilancio, c'è sicuramente un dato che va tenuto monitorato, dopo lo citerò alla fine, ed è la riscossione delle sanzioni del codice della strada, che è particolarmente bassa. Questo l'abbiamo verificato, naturalmente non è un dato che caratterizza San Cesario, è un dato purtroppo diffuso in tutti i territori, ciò non toglie che comunque rappresenti un elemento d'attenzione ai fini della sostenibilità. Un dato che abbiamo voluto, che dobbiamo doverosamente mettere in evidenza, riguarda l'ottimo andamento in termini di incasso degli oneri di urbanizzazione. Noi abbiamo iniziato il 2026 prevedendo un'entrata di 75.000 euro, ovviamente parlo di combinato tra oneri primari e oneri secondari, avevamo la presunzione che fosse una quota tutto sommato prudenziale, anche perché io dico sempre che mi piace mettere entrate più prudenziali che non esagerare, perché aggiungere si fa sempre in tempo. Abbiamo al 30 giugno accertato, quindi sono entrate già realizzate, 480.000 euro di oneri, quindi rispetto alla previsione iniziale c'è un incremento di 405.000 euro complessivo, di cui una parte avevamo già iscritto a bilancio in aprile, e per la parte restante, cioè 300.000 euro, è una maggiore entrata che iscriviamo al bilancio contestualmente alla variazione di assestamento. Un dato che è stato ricordato in capigruppo e che è particolarmente importante: queste entrate di natura straordinaria, perché girano nella parte capitale del bilancio, non sono utilizzate per la copertura della spesa corrente. È una situazione consentita, ma è anche un indice di non virtuosità quando si ricorre con entrate straordinarie al finanziamento della spesa corrente. Noi, nonostante questo incremento, non abbiamo fatto ricorso a questo strumento, quindi il nostro bilancio, diciamo, si autosostiene. Procedo per quanto riguarda il fondo crediti dubbi esigibilità. Naturalmente l'aumento di alcune poste di entrata ha fatto ulteriormente aumentare il fondo crediti dubbi esigibilità. Nel bilancio di previsione è assestato a 241.000 e ne abbiamo una quota compresa da gestione degli anni precedenti nel risultato di amministrazione, che naturalmente non è cambiato, e che è di 569.000 euro. Sono risorse importanti, ma sono anche risorse non solo importanti dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista della gestione del bilancio, perché essere un po' più di manica larga con il fondo crediti dubbia esigibilità è naturalmente un elemento di sostenibilità, di garanzia di un bilancio comunque più coperto, perché naturalmente più il fondo capiente e più l'ente è in grado di fare fronte a eventuali mancanze in termini di entrata. Quali sono le quote con cui alimentiamo principalmente il fondo? Il recupero evasione, perché chiaramente sono le quote più aleatorie che di solito andiamo a coprire, non avendo appunto per propria natura la certezza che si verifica ogni anno, e come vi dicevo le sanzioni del codice della strada. Faccio mie alcune valutazioni esposte in capigruppo, perché credo che sia di interesse per il Consiglio Comunale. Quali sono gli elementi che abbiamo contestualmente con il lavoro che ha fatto la struttura tecnica, che abbiamo analizzato in questo bilancio? Sicuramente il buon andamento dei tributi, l'ho già detto, una conferma del fondo di solidarietà comunale, addirittura con una piccola quota di aumento. La nostra preoccupazione quando parliamo di trasferimenti statali è sempre che non si vada in riduzione, proprio per il concetto che dicevo prima. il dato positivo degli oneri di urbanizzazione per la parte investimenti e naturalmente il recupero evasione. Ci sono alcuni elementi che sono sicuramente da tenere attenzione, quelli in parte già citati, il tasso di riscossione delle sanzioni del codice della strada e tutte le entrate che in qualche modo sono soggette a fondo crediti dubbia esigibilità. Un velocissimo commento e poi vi do conto di qualche variazione che abbiamo comunque operato contestualmente. Dall'analisi della salvaguardia ritengo che la rappresentazione del bilancio sia tutto sommato in linea con la struttura che avevamo dato in previsione, non sono occorsi elementi che ci hanno fatto o che ci hanno imposto, per meglio dire, dei cambi dal punto di vista delle scelte allocative. Non abbiamo notato degli elementi che in un qualche modo giustificassero manovre particolari, quindi diciamo c'è una sostanziale conferma dell'impianto generale del bilancio, anche perché lo riteniamo, oltre a essere conforme alla legge, in equilibrio e credo anche con una punta di prudenzialità e anche, per quanto ci riguarda, rispondente alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Come i consiglieri sanno bene, contestualmente all'assestamento, quindi alla verifica degli equilibri, si opera anche una variazione di bilancio. Vi cito due voci, anche qua sicuramente do per letta la relazione, dove nell'ultimo punto è stata data ampia trattazione di quelle che sono le modifiche al bilancio e ai capitoli di bilancio che in un qualche modo sono inserite. Riprendo alcuni valori dandone alcuni elementi anche politici, perché secondo me sono importanti. Una quota che abbiamo dovuto fare, questo non è una discrezionalità politica, ma è, come dire, il recepimento qui di una condizione esterna, che è stata la sottoscrizione del nuovo contratto del personale comparto enti locali, ci ha messo nelle condizioni di dover ripartire le quote di aumento che avevamo stanziato nel fondo dedicato ai miglioramenti contrattuali, quindi c'è una corposa manovra di riallocazione di risorse. Ai fini del bilancio è neutro, nel senso che il fondo va a alimentare le quote dei singoli capitoli, però siccome i centri di costo sono ripartiti per servizio, abbiamo dovuto dalla somma generale del fondo poi andare ad allocare le quote necessarie a finanziare gli aumenti stipendiali nei singoli capitoli dedicati al personale. Anche qui abbiamo, lo dico più che altro come notizia, previsto in entrata e uscita le risorse per dare attuazione alle attività previste dal censimento, perché questo è un anno di censimento, lo dico come informazione generale al Consiglio. Ci sono state modifiche anche qua, piccoli accertamenti tributari, come vi dicevo, su recupero evasione, interessi di mora, una codina di addizionale IRPEF, però non oltre una decina di migliaia di euro. Abbiamo adeguato di 31.000 euro il fondo crediti dubbia esigibilità, proprio in ragione delle maggiori entrate che abbiamo realizzato. Abbiamo ritenuto di finanziare alcune spese economali sulle quali eravamo un po' carenti per il funzionamento dell'ente, sono le classiche spese che riguardano le spesucce di funzionamento della macchina comunale, quindi dotazioni informatiche, inteso come elementi consumabili, cancelleria e stampanti e quant'altro. Abbiamo del fondo di solidarietà comunale, ve l'ho già detto, abbiamo messo un piccolo stanziamento per adeguamento delle dotazioni della protezione civile, in particolare abbiamo necessità di rinnovare del vestiario, sia per dare alcune dotazioni che mancavano, sia per sostituire delle dotazioni che stanno diventando consumate, obsolete a forza di usarle. Sono 2.200 euro, però era una spesa che volevamo fare da un po' di tempo. Abbiamo stanziato circa 5.000 euro per i certificati di prevenzione incendi del nostro polo scolastico e circa 4.000 euro per delle manutenzioni stradali che facciamo con manutenzione ordinaria, sono i classici interventi che vengono fatti dove richiedono non asfaltature complete ma interventi più puntuali. Per quanto riguarda la parte corrente mi limito qui, perché le altre voci sono di piccola entità e assolutamente poco interessante dal punto di vista della gestione. Sulla parte investimenti invece, in ragione di quella entrata che vi dicevo prima di 305.000 euro di aumento degli oneri di urbanizzazione, abbiamo fatto qualche scelta allocativa. In particolar modo si propone di finanziare l'impianto di rilevazione fumo incendi dell'asilo nido. Qui dobbiamo adeguare perché è cambiata la normativa, questo tipo di impianti su tutte le strutture comunali scolastiche, in questo caso lo finanziamo noi, nel caso della scuola materna beneficiamo, e lo trovate in questo bilancio, di un contributo di 31.000 euro che è diciamo un fondo PNRR, è stato fatto transitare lì, però un trasferimento statale per l'adeguamento del sistema antincendio della scuola materna. Quindi sono due interventi, uno finanziato col bilancio comunale, uno con risorse terze, ma che rispondono alla stessa necessità di adeguamento. Abbiamo all'interno di questa variazione 3.800 euro, che è una spesa che abbiamo concordato con Burana per adeguare alcuni elementi all'interno del bacino irriguo, e questo sono necessari per permettere agli operatori di Burana che operano all'interno del bacino di lavorare secondo elementi di sicurezza. Sono piccoli accorgimenti, ma che l'RCPP ha dovuto in qualche modo imporre. È a saldo zero per il bilancio, abbiamo concordato che sia una spesa che fa Burana, proprio perché la funzionalità e l'utilizzo dell'impianto oggi risponde principalmente alle esigenze del sistema idrico, e quindi è giusto, credo, che se ne facciano carico loro. Per quanto riguarda, e sono in chiusura, un intervento urgente ai laghi di Sant'Anna, perché abbiamo una pompa che alimenta la circolazione fra i vari laghi che si è rotta e dobbiamo intervenire, e la parte principale residua, quindi 280.000 che residuano rispetto alla quota di onere di urbanizzazione, proponiamo al Consiglio di utilizzarla per momentaneamente per finanziare il capitolo delle manutenzioni stradali e viarie, in attesa poi di definire gli interventi con cui finanziare questo. Questa era un po' la mia relazione, tanto alla parte di salvaguardia quanto alla variazione di bilancio. Spero di essere stato chiaro e di aver dato elementi utili. La parola ai consiglieri per i vostri interventi. A chi la parola? Consigliere Luciano Rosi, prego.
No, ne abbiamo parlato diffusamente, e la responsabile dell'ufficio della ragioneria è stata molto chiara, quindi le previsioni, secondo lei, noi teniamo buono quello che dice, le previsioni si dovrebbero, cioè sono corrette. Noi aspetteremo logicamente a dare la valutazione a fine anno, quindi adesso, sperando che tutto vada come deve andare, ci sono state spiegate abbastanza bene tutte le cose, il sindaco ha aggiunto adesso delle cose che non sono state dette, ma che ampliano ancora l'orizzonte. Per noi una cosa che abbiamo notato, che ci sembra abbastanza importante, è che gli investimenti, mi sembra per la prima volta, adesso non ricordo se la prima o la seconda volta, gli investimenti vengono finanziati in pratica dagli oneri di urbanizzazione, perché gli oneri estrattivi delle cave di ghiaia sono praticamente ridotti al minimo. Quindi il comune sta andando avanti per decenni introitando oneri dalla escavazione di ghiaia, mentre adesso è stato ribadito nel documento che effettivamente riusciamo a fare ugualmente investimenti, il comune è riuscito a fare ugualmente investimenti senza con una quota parte di oneri estrattivi di ghiaia. Questo per noi è una cosa importante.
Grazie al consigliere Rosi. Chi desidera intervenire? Lorenzo Melli, prego.
Sì, buonasera, faccio un intervento. Il punto in oggetto è un passaggio importante che ogni anno l'amministrazione deve votare. Si va, come spiegato bene nella capigruppo, a verificare che il bilancio comunale sia in linea con quanto previsto ed attendere possa arrivare alla chiusura senza sorprese, cioè mantenendo gli equilibri di bilancio. Questo passaggio va, se necessario, a porre rimedio a scostamenti imprevisti. Basti pensare a quello che è successo durante il periodo del Covid, dove ci ha visto costretti a correzioni importanti per far fronte a tutte le spese derivanti da necessità impreviste. Ovviamente conosciamo, quantomeno per chi c'era allora, tutto quanto è stato fatto. Dall'analisi fatta dagli uffici competenti ne emerge un bilancio in linea con le previsioni, quindi senza importanti scostamenti, ma nel contempo con alcuni punti degni di nota relativamente alle modifiche di bilancio che di seguito riporto. La parte corrente vede le modifiche necessarie ad integrare nel bilancio i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici entrati in vigore, bene, ovviamente. Questo non va comunque a sbilanciare il tutto perché erano già previsti degli accantonamenti necessari, e bene comunque perché con queste operazioni si va a alzare il potere d'acquisto dei dipendenti e dei nostri concittadini. Poi circa 2.900 euro per spese aggiuntive necessarie a un vigile urbano per la copertura completa di tutti i turni. Poi con la riscossione dei tributi siamo generalmente in linea con quanto previsto, come appunto enunciato poc'anzi il sindaco nella sua esposizione. Mi permetto però di dire che dovremo trovare il modo di essere più incisivi sulla riscossione delle entrate da violazione del codice della strada. Ovviamente tutta Italia ha delle percentuali simili o anche inferiori alla nostra, ma non credo etico e rispettoso che ci sia una percentuale così bassa della riscossione. Se non erro, correggetemi se sbaglio, si parla del 25%. La parte più rilevante invece è specificatamente legata alla parte di investimenti. Oltre ai fondi provenienti dai riscatti PEP che vanno a coprire l'adeguamento del sistema di rilevamento incendi nell'asilo nido, circa 16.000 euro, e dal finanziamento dell'adeguamento del sistema di pompaggio utilizzato dal consorzio Burana per emungere l'acqua dal bacino irriguo da distribuire poi lungo il reticolo dei canali di irrigazione, come da qualche anno sta avvenendo, tanto ci danno quanto noi investiamo, quindi per il cittadino è a costo zero. In realtà per il cittadino non è a costo zero, ma è un vantaggio importante perché andiamo a sfruttare un'acqua che altrimenti rimarrebbe lì ad evaporare. Vediamo un'impennata però considerevole degli oneri di urbanizzazione che passano da una previsione di 75.000 euro a 480.000 euro. Questi fondi sono stati in gran parte vincolati nel capitolo di spesa manutenzione straordinarie, strade e piazze. Questa imputazione non è un modo per parcheggiare dei fondi in attesa di capire che fine fargli fare, ma sarà il fieno che ci permetterà nel breve periodo, amministrativamente parlando, di partire con i lavori sull'adeguamento e il miglioramento del nostro centro storico. Per tutto quanto riportato, il voto del nostro gruppo ovviamente non può che essere favorevole.
Ringrazio consigliere Melli. Consigliere Zanoli, prego.
Allora, un argomento che mi preme sempre e che ha ricordato sia il sindaco nel suo preambolo che il capogruppo Melli è il discorso del bacino irriguo. Ci abbiamo qua anche l'assessore Pancaldi. Allora, io ricordo bene nel 2022, allora bisogna sempre ricordare ai cittadini che sono quell'opera lì è costata 5.700.000 euro pubblici. Non saranno stati tutti di San Cesario, ma sono soldi pubblici anche se sono della regione o della provincia o della Burana o roba del genere, sono sempre soldi pubblici, 5.700.000 euro. E oggi mi sento il capogruppo Melli, diciamo, essere soddisfatto perché la Burana tira su un po' d'acquetta lì e la butta dentro i canali adiacenti al bacino irriguo che altrimenti rimarrebbero lì. Ma come mai rimangono lì? Per bacco, rimangono lì perché degli incapaci hanno fatto un'opera che non funziona. È palese la cosa, eh? Cioè, è stato fatto tanti anni fa il collaudo e poi dopo è morta lì. È stato provato di andare a intercettare dei soldi del PNRR, ma non sono arrivati. E 4 anni fa, intervistato il sindaco Zuffi, da Mediaset, dopo la mia intervista, lui disse: sì, manca l'ultimo passaggio, quello di prendere l'acqua e darla agli agricoltori. Peccato che l'ultimo passaggio, dopo 4 anni, non se ne sente neanche più parlare. Quindi è un fallimento che parte dall'epoca della direi dagli anni 90, quindi probabilmente sindaco Lavignali, passando per Zanni, Gozzoli, Zuffi. E questo qua è uno scandalo grosso, per un San Cesario, 5.700.000 euro buttati per ora e non c'è una prospettiva che quell'opera lì possa funzionare. Io lo dico proprio mio malgrado, perché io spererei che possa funzionare, anche perché sono stati spesi tanti soldi, ma evidentemente le capacità amministrative di chi ha gestito il paese negli ultimi 25 anni sono veramente... come posso dire, è un fallimento, quindi fallimentari, posso dire fallimentari, almeno io parlo di questo aspetto. Quello del bacino irriguo, si sono sentiti dire tante cose di consiglio, si sono sentiti dire che il consigliere, l'assessore Pancaldi aveva telefonato a Manchester, a Valencia, tutte di quelle cose lì un po' colorite, però la sostanza è che siamo ancora lì nel 2026 a essere felici perché la Burana dà un po' d'acqua nei canali di fianco al bacino irriguo. Cioè, non lo so, eh. Comunque per il resto il Comune di San Cesario chiaramente, come giustamente ricordava il capogruppo Rosi, è vissuto per tanti anni diciamo sugli oneri di estrazione. Adesso che le estrazioni sono calate, anzi colgo l'occasione per chiedere a Zuffi quanto è ancora lo scavabile sul territorio di San Cesario potenziale, perché non lo so. Però detto quello, è chiaro che gli oneri di urbanizzazione sono una di quelle cose che non sono molto strutturali, ci può essere quel periodo che arrivano e di quel periodo che non arrivano, bene se arrivano, San Cesario qualcosa sta facendo su quel fronte, vedremo quando ci sarà da affrontare diciamo un bilancio, si vede comunque la sofferenza per adesso magari tamponata dagli oneri di urbanizzazione, dal calo degli oneri di estrazione. Quindi vedremo un po' se il Comune di San Cesario sarà in grado di gestire questa cosa, perché chiaramente sono orfani, siamo orfani, però per noi comunque è un essere orfani che è un bene, perché le cave, vorrei sempre ricordarlo, sono una deturpazione, uno sfregio, un'orrenda deturpazione del territorio che è stata perpetrata a San Cesario dal primo dopoguerra in avanti. I sancesaresi sono venuti su abituati a vederle come una cosa normale, perché praticamente è stato l'esperimento della rana bollita, quindi la gente è abituata, ma sei Schiaven, ma capì, ma nemmeno quello normale. È una devastazione che San Cesario, adesso no, la Sabina sicuramente ne sa meglio di me, ma parliamo di decine di escavazioni di cave. E non tutte sono state ripristinate proprio da essere imperlate. In primis, io punto sempre il dito sul polo sportivo, perché lì doveva essere un fiore all'occhiello dell'ex sindaco di fine anni 90, che adesso mi sfugge il nome, però Varotti, però, e tutti quelli successivi hanno continuato su quella strada lì del polo sportivo, un polo sportivo che oltre ad avere l'inquinamento di Viale Giardini a Modena, probabilmente le particelle di vetro, naturalmente non viene mai fatta, nonostante che c'è una mozione, non viene mai onorata, si va a vedere le particelle di vetro da tutte le parti, tranne che nel polo sportivo. E anche lì piacerebbe sapere da Zuffi perché non onoriamo mai questa mozione qua che è ormai annosa, ma andiamo sempre solo, esclusivamente in viale Berlinguer, ma non andiamo nel polo sportivo, ci sono centinaia di ragazzi che corrono e respirano, e lì voglio sempre ricordare che ci sono particelle di vetro in quantitativi medi, fino a otto volte superiori, almeno da quello che è stata l'ultima rilevazione, questa qua è in essere, vedremo, rispetto alla vecchia Milano Rottami. Quindi cioè, io tutto sto bello non lo vedo, ecco. Poi se a livello economico il comune comunque regge eccetera eccetera, va bene, però sono stati fatti molti errori sia in passato che anche nel recente periodo, vedremo come sarà il prosieguo, però chiaramente noi non ce la sentiamo di votare a favore.
Grazie consigliere, altri? Consigliere Piccinini.
Volevo chiedere un chiarimento, perché ho visto qui nella relazione della responsabile del servizio finanziario di che cosa si tratta. Dice che la variazione comprende altresì le risorse necessarie al rimborso al Ministero dell'Interno delle quote di contributo non utilizzate relative a finanziamenti concessi per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio. Ho capito bene che sono state rimborsate al Ministero dell'Interno delle quote non utilizzate di finanziamenti, e chiedevo di che cosa si tratta, se ho capito bene. Poi mi chiedevo nell'allegato un chiarimento su una voce, solo una, chiedevo un chiarimento, dove sei finito, adesso, ecco, servizi istituzionali generali di gestione, vedo un meno 80.000 rotti, siamo a pagina 7 di 41, tutti gli altri direi che sono